Testo tratto dal libro Colui che parla dal fuoco, Sor Josefa Menendez. Il compimento del messaggio. 1-9 dicembre 1923. Voglio ora rivolgermi alle mie anime consacrate. Nostro Signore a Josefa, 4 dicembre 1923. Sorge con il mese di dicembre l'avvento, l'ultimo e solenne avvento, il più bello, il più ricco di significato nella vita di Josefa. Aspettazione, nel vero senso della parola. Questa beata prospettiva rischiara di tanto in tanto la notte che avvolge l'anima. Allora ella esulta all'approssimarsi del giorno eterno verso il quale il suo cuore si slancia con tanto desiderio e veemenza. Poi, improvvisamente, l'orizzonte si copre di nubi tenebrose che sembrano ancor più cupe dopo questo sprazzo di luce. Le ultime righe del messaggio divino stanno per essere tracciate nella prima settimana di dicembre e già il lunedì 3 Santa Maddalena Sofia prepara la sua diletta figlia al compimento dell'opera. «Vieni nella mia cella», le dice nella mattinata, e Josefa risponde all'invito. La Santa Madre è là e la rassicura. «Sì, sono la madre tua», la povera creatura di cui il Signore si è degnato di fare la prima pietra di questa società. Dopo questa dichiarazione che tranquillizza la figliola, prosegue. Gesù sta per venire. Aspettalo con molta umiltà, ma anche con gioia e fiducia. Egli è il Padre di misericordia, sempre disposto a effondere la sua bontà su tutte le creature, ma soprattutto sulle più piccole e misere. Ricevi i suoi desideri, le sue raccomandazioni, le sue parole con grande rispetto e la società le custodisca gelosamente. Quindi, ricordando alla sua diletta società il segno autentico di Dio. Non tema la sofferenza, non retroceda dinanzi alla sofferenza e soprattutto, e questa è la raccomandazione del mio cuore materno, le grazie di cui viene ricolmata non facciano mai diminuire in lei il prezioso tesoro dell'umiltà. Più sarà umile, più nostro Signore la favorirà. Il momento è giunto in cui Gesù sta per rivelare alle sue anime consacrate gli ultimi inviti del suo cuore. Mentre Josefa, la mattina di martedì 4 dicembre, lavora pregando nella propria cella, la Madonna le appare improvvisamente come l'aurora prima del sorgere del sole. Josefa rinnova subito i voti e le chiede di ripetere con lei ciò che il demonio non ha mai potuto dire. «Mio Dio, ti amo e desidero che tutto il mondo ti conosca e ti ami». Con una condiscendenza tutta materna e un ardore verginale, Maria accontenta la domanda della figliola. Ella ripeté queste parole, dice Josefa, e aggiunse: «Perché sei infinitamente buono e misericordioso». Sì, figlia mia, Gesù ha compassione delle anime piccole e miserabili, le perdona e le ama. La sua bontà li inclina verso i piccoli e la sua forza sostiene i deboli. Lascia che la tua piccolezza si perda nella sua grandezza. Aspettalo con amore, sta per venire. Maria disparve e un istante dopo Nostro Signore era là. Ho rinnovato i miei voti e subito egli ha detto: «Sì, Josefa, sono io, non temere. Sono l'amore, la bontà, la misericordia. Sono il figlio della Vergine Immacolata, il figlio di Dio e Dio io stesso». Poi, dopo queste assicurazioni, di fronte alle quali scompare ogni esitazione, egli parla e Josefa scrive: «Voglio ora rivolgermi alle mie anime consacrate, affinché possano farmi conoscere ai peccatori e al mondo intero. Molte tra esse non sanno ancora approfondire i miei sentimenti, mi trattano come uno che vive lontano da loro, uno che conoscono poco e in cui non hanno abbastanza fiducia. Voglio che rianimino la loro fede e il loro amore, che vivano in intimità e confidenza con colui che esse amano e che le ama. In una famiglia è il figlio maggiore che conosce meglio i sentimenti e i segreti paterni. Infatti il padre a lui si confida più interamente, perché i più giovani non sono ancora capaci di interessarsi ai gravi affari, né di andare al di là della superficie delle cose. Perciò al maggiore spetta di trasmettere ai fratelli i desideri e i voleri del padre quando questi viene a mancare. Nella chiesa ho dei figli maggiori, e sono le anime che ho scelte per me. Consacrate dal sacerdozio o dai voti religiosi, esse vivono più vicino a me, partecipano alle mie grazie di privilegio e a loro confido i miei segreti, i miei desideri e anche i miei patimenti. Sono esse che incarico, per mezzo del loro ministero, di vegliare sui fanciulli loro fratelli e, direttamente o indirettamente, istruirli, guidarli e trasmettere loro i miei insegnamenti. Se le mie anime scelte mi conoscono pienamente, sapranno farmi conoscere. Se mi amano davvero, sapranno farmi amare. Ma che cosa insegneranno agli altri se mi conoscono poco? Ora io domando: si può amare molto colui che si conosce male? Si può parlare con vera intimità a colui da cui ci teniamo lontano, a colui in cui abbiamo poca fiducia? Ecco quello che voglio ricordare alle mie anime consacrate. Non è una cosa nuova, certamente, ma esse hanno bisogno di rianimare la loro fede, il loro amore e la loro fiducia. Voglio che mi trattino con maggiore intimità, che mi cerchino nel loro interno, poiché esse sanno che l'anima in grazia è tempio dello Spirito Santo. E là mi vedano come io sono, cioè come Dio, ma Dio d'amore. Abbiano più amore che timore, Credano al mio amore senza mai dubitarne. Molte, infatti, sanno che le ho scelte perché le ho amate, ma quando si sentono oppresse dalle loro miserie e forse anche dalle colpe, allora le invade la tristezza al pensiero che io non abbia più per loro l'amore di una volta. Qui Josefa si ferma, non potendone più. Domanda al maestro il permesso di sedersi, e Gesù, pieno di compassione, glielo permette. La conforta, come sa fare lui, sempre riconducendola al pensiero delle anime. Poi sparisce. Il mercoledì 5 dicembre, alla stessa ora, egli va a trovarla in cella. Josefa riprende la penna e, sempre inginocchiata al suo tavolino, scrive mentre Gesù prosegue. Io ho detto ieri che quelle anime non mi conoscono. Quelle anime non hanno capito che cos'è il mio cuore. Poiché sono appunto le loro miserie e le loro colpe che inclinano la mia bontà verso di loro, e quando riconoscono la loro impotenza e debolezza, si umiliano e vengono a me con piena fiducia, allora esse mi glorificano ancora più che prima della loro colpa. Così, quando esse pregano per sé e per gli altri, se esitano, se dubitano di me, non onorano il mio cuore, mentre mi glorificano quando aspettano con sicurezza ciò che mi chiedono, certe che non potrò rifiutare loro se non quello che sarebbe dannoso alle loro anime. Quando il centurione venne a supplicarmi di guarire il servitore, mi disse con molta umiltà: «Non sono degno che tu entri in casa mia». Ma pieno di fede e di fiducia, aggiunse: «Tuttavia, Signore, se dici una sola parola, il mio servo guarirà». Quest'uomo conosceva il mio cuore e sapeva che non posso resistere alle suppliche di un'anima che aspetta tutto da me. Quest'uomo mi ha grandemente glorificato perché all'umiltà ha congiunto una fiducia ferma e totale. Sì, quest'uomo conosceva il mio cuore, eppure non mi ero manifestato a lui come mi manifesto alle mie anime scelte. Con la fiducia esse otterranno innumerevoli grazie, non soltanto per se stesse, ma per gli altri. Ed è quello che voglio che comprendano pienamente, poiché desidero che manifestino i sentimenti del mio cuore alle povere anime che non mi conoscono». Qui nostro Signore si interrompe un istante, poi riprende, insistendo: «Lo ripeto ancora, ciò che ora dico non è niente di nuovo. Ma come una fiamma ha bisogno di essere alimentata per non spegnersi, così le anime hanno bisogno di un nuovo incitamento che le faccia avanzare e di nuovo calore che le rianimi. Fra le anime a me consacrate, poche ve ne sono che hanno in me una vera fiducia, perché ce ne sono poche che vivono in intima unione con me. Voglio che si sappia che amo le anime quali esse sono. So che la fragilità le farà cadere più di una volta. So che in molte occasioni non manterranno ciò che mi hanno promesso. Ma il loro proposito mi glorifica. L'atto di umiltà che faranno dopo una caduta, la fiducia che pongono in me, mi onorano talmente che il mio cuore sparge sopra di esse un torrente di grazie. Voglio che si sappia quanto desidero che le anime consacrate si rianimino e si rinnovino in questa vita di unione e di intimità con me. Esse non si limitino a parlarmi quando sono ai piedi dell'altare. Sono là presente, è vero, ma io vivo anche dentro di loro e mi compiaccio a non fare che una cosa sola con loro. Mi parlino di tutto, mi consultino in tutto, mi domandino tutto. Io vivo in loro per essere la loro vita. Dimoro in loro per essere la loro forza. Sì, lo ripeto, non dimentichino che mi compiaccio di fare una cosa sola con loro. Si ricordino che io vivo in esse e che là le vedo, le ascolto, le amo. Là aspetto e corrispondano al mio amore. Ci sono molte anime che ogni mattina fanno orazione, ma non è piuttosto una formalità che un colloquio d'amore? Ascoltano o celebrano la messa e mi ricevono nella comunione, ma una volta uscite di chiesa, non si lasciano forse talmente assorbire dagli affari che non pensano più a rivolgermi una parola? Mi trovo in queste anime come in un deserto. Non mi dicono niente, non mi chiedono niente, e quando hanno bisogno di essere consolate, spesso si rivolgono a qualche creatura di cui vanno in cerca, piuttosto che a me, loro creatore, che vivo e sono in esse. Non è questa mancanza di unione, mancanza di vita interiore o ciò che viene a essere lo stesso, mancanza d'amore? Voglio anche ricordare alle anime consacrate che io le ho scelte in modo speciale, affinché vivendo con me di questa vita di unione mi consolino e riparino per tutte quelle che mi offendono. Voglio che si ricordino il dovere che hanno di studiare il mio cuore, per condividerne i sentimenti e realizzarne i desideri per quanto è loro possibile. Quando un uomo lavora nel proprio campo, si applica con ardore a sradicare tutte le erbe cattive e non risparmia né pena né fatica finché non vi sia riuscito. Così io voglio che le anime a me consacrate, appena conosciuti i miei desideri, si applichino con zelo ed ardore ad effettuarli, senza retrocedere davanti a qualsiasi difficoltà o sofferenza, per accrescere la mia gloria e riparare le offese del mondo. Ti ripeterò questo domani. Ora va nella mia pace. Gli appunti di Josefa in quel giorno finiscono con un episodio di grande semplicità. Ieri, dopo una giornata di grande sofferenza spirituale e di malessere fisico, scrive: ho passato istanti di tale angoscia che mi sembrava di morire. mi si sono presentate al pensiero in modo impressionante tutte le colpe della mia vita passata e mi trovavo come incapace di fare alcun atto di fiducia e di amore. Ella ha spesso sperimentato queste impotenze con cui il demonio tenta di paralizzarla e gettarla nella disperazione. La sofferenza era così acuta che pareva sfuggirmi la vita. Ad un tratto ho visto nella mia cella, ad una certa altezza, una colombina tutta bianca, con la testina splendente di luce. Faceva sforzi per prendere il volo, ma una delle ali, ancora un poco grigia, sembrava attaccata. Restò così qualche istante. Poi diede un colpo d'ala e fuggì via. Ho pensato fosse quella che avevo vista un'altra volta e di cui Gesù mi disse: quella colomba è l'immagine dell'anima tua. Ma quando egli è venuto stamani e gli ho espresso il mio desiderio di morire il 12 di questo mese, festa della Madonna di Guadalupe, anniversario della nascita della nostra fondatrice, e anche un mercoledì, giorno consacrato a San Giuseppe, mio patrono, nostro Signore, con grande bontà, mi ha detto: e che faremo di quella letta ancora grigia? Giosefa allora gli espone il timore di offenderlo, di allontanarsi da lui, di cadere nei tranelli del demonio che sente accanto contro di lei. Ascolta, Gesù le dice, occorre che tu sia ancora purificata nell'amore. Abbandonati e non avere altro desiderio che di compiere la mia volontà. Sai bene che ti amo e puoi volere di più. Quella giornata, 5 dicembre, trascorse come la precedente nell'angustia dell'anima e nelle oscure tentazioni del demonio. Coraggiosa e docile, Giosefa si sforza di rendersi stabile nella fede e nell'amore. Queste ore di tenebre che la conducono rapidamente alla fine la lasciano abbattuta e senza forza. Solo l'obbedienza resta il sicuro appoggio e commuove vedere fino a qual punto si stringe ad essa, fin nei più piccoli particolari. Il giovedì 6 dicembre la ritrova nella sua celletta dove tante volte ha aspettato il suo maestro. Egli è fedele al convegno e l'ascolta con bontà. Ella non può nascondergli la sua speranza di morire il 12 dicembre sotto la protezione dei tre grandi amori della sua anima religiosa. Che hai fatto, Giosefa, per meritare il cielo? Nulla, Signore, ma mi hai promesso di darmi i tuoi meriti. Non ti basta forse vivere nel mio cuore? Certo, dice Giosefa, ma ciò non mi toglie il desiderio del cielo, perché là lo vedrò per sempre e non lo offenderò mai. Lasciami scegliere l'ora, dice Gesù. Ora scrivi per le anime consacrate. Questa è l'ultima volta che Giosefa raccoglierà per le anime i desideri ardenti del cuore di Gesù. Le invito tutte, i miei sacerdoti, i miei religiosi, le mie religiose, a vivere in intima unione con me. Spetta ad esse conoscere i miei desideri e condividere le mie gioie e le mie tristezze. Tocca ad esse di occuparsi dei miei interessi senza risparmiare né fatiche né sofferenze. Ad esse riparare, con le preghiere e le loro penitenze, le offese di tante e tante anime. Ad esse, soprattutto, spetta raddoppiare l'unione con me e non lasciarmi solo. Non lasciarmi solo. Ah, molte non comprendono e dimenticano che tocca a loro tenermi compagnia e consolarmi. Ad esse, infine, di formare una lega d'amore e tutte unite nel mio cuore implorare per le anime la conoscenza della verità, la luce e il perdono. E allorché penetrate di dolore alla vista delle offese che ricevo da ogni parte, le mie anime scelte si offriranno per riparare e lavorare all'opera mia. La loro fiducia sia intera, perché non potrò resistere alle loro suppliche e le esaudirò pienamente. Si applichino dunque tutte a studiare il mio cuore e ad approfondirne i sentimenti. Si sforzino di vivere unite a me, di parlarmi, di consultarmi. Rivestano dei miei meriti e coprano col mio sangue tutte le loro azioni. Consacrino la loro vita alla salvezza delle anime e all'accrescimento della mia gloria. Non si rimpiccioliscano considerando se stesse. Dilatino invece il loro cuore vedendosi rivestite della potenza del mio sangue e dei miei meriti, poiché se agiscono da sole non potranno fare gran cosa, ma se lavorano con me, in mio nome e per la mia gloria, allora saranno potenti. Le anime a me consacrate ravvivino i loro desideri di riparare e chiedano con fiducia che sorga sul mondo il giorno del Re Divino, cioè il giorno del mio regno universale. Non temano, sperino in me, confidino in me, siano divorate di zelo e di carità per i peccatori. Ne abbiano compassione, preghino per loro e li trattino con dolcezza. Parlino a tutti gli uomini della mia bontà, del mio amore, della mia misericordia. Rivestano i loro lavori apostolici di preghiera, di penitenza e soprattutto di fiducia, non nelle loro industrie, ma nella potenza e nella bontà del mio cuore che le accompagna. Nel tuo nome, o Signore, opererò e so che sarò potente. Questa fu la preghiera dei miei apostoli, uomini poveri e ignoranti, ma ricchi e sapienti della ricchezza e sapienza divina. Tre cose chiedo alle anime consacrate. Riparazione, cioè vita di unione col riparatore divino, operare per lui, con lui, in spirito di riparazione, in stretta unione ai suoi sentimenti e desideri. Amore, cioè intimità con colui che è tutto amore, e che si mette al livello delle sue creature per domandare di non lasciarlo solo e di dargli il loro amore. Fiducia, cioè sicurezza in colui che è bontà e misericordia, in colui col quale io vivo giorno e notte, che mi conosce e che io conosco, che mi ama e che io amo, in colui che invita le sue anime consacrate perché vivendo con lui e conoscendo il suo cuore aspettino tutto da lui. Le ultime righe del messaggio sono tracciate. Josefa nota ancora ciò che il maestro desidera che essa trasmetta da parte sua al vescovo di Poitiers, di cui sa la prossima venuta, quindi posa la penna. Passa un istante in uno scambio di amore che resta il segreto di Dio, ora solenne, che segna il compimento dell'invito alle anime. Gesù scompare. Josefa ha chiuso il suo quaderno e ha ripreso l'ago. Qualche pagina ancora verrà scritta su quei fogli che sono gli ultimi. Il venerdì 7 dicembre, Monsignor Durfort si degna venire ai Feuillants e vi riceve le ultime parole trasmesse per lui da parte di Nostro Signore. Con una semplicità infantile, Josefa gli parla del suo ardente desiderio del cielo e della sua prossima morte. Queste affermazioni sono commoventi, perché se la sua fisionomia porta l'impronta delle sofferenze che la esauriscono giorno e notte, la vita ardente dell'anima la sorregge a tal punto che non pare affatto che si sia così vicini alla fine che ella annuncia. Tuttavia Josefa ne è sicura e lo ripete al vescovo di Poitiers con una convinzione che il suo abbandono rende più impressionante. L'8 dicembre, sabato, trascorre lietamente. Josefa consacra le sue ultime forze ai preparativi della processione tradizionale al Sacro Cuore. Con quanta cura adorna con addobbi di festa la Madonna dell'oratorio del noviziato. Il suo cuore si rallegra del trionfo della Madre Immacolata, però non avrà la forza di partecipare a quella processione d'amore e, nascosta in un angolo del corridoio dell'infermeria, si unirà ai canti, alle preghiere e contemplerà un'ultima volta la bianca sfilata delle alunne che portano alla Vergine Santissima l'offerta del loro giglio. Nel pomeriggio ella scrive alla mamma e alle sorelle il suo ultimo saluto. Lettere commoventi che saranno custodite come reliquie e che ella domanda alla madre di spedire soltanto dopo la sua morte. Mi sembra utile di citarle qui perché mettono in evidenza l'affetto tenero e soprannaturale nello stesso tempo che l'amore di Gesù, invece di distruggere, trasforma e vivifica. Così scriveva la mamma: «Sono contenta di morire, perché so che è la volontà di colui che amo. E poi l'anima mia desidera tanto di possederlo e di vederlo senza il velo che ce lo nasconde quaggiù. Non piangere né rattristarti. La morte è il principio della vita per l'anima che ama e che aspetta. Sarà breve la nostra separazione, perché la vita passa veloce e presto noi ci troveremo unite per sempre. Dal cielo penserò a te e pregherò perché non venga a mancarti il necessario e che tu possa un giorno morire nella pace e nel gaudio di colui che è il nostro fine, la nostra felicità, il nostro Dio. Non mettere il lutto per me, ma prega molto affinché possa presto entrare in cielo. Non so il giorno della mia morte, desidererei però che fosse il 12 di questo mese. Lo vorrà anche Gesù? Sono pronta a tutto quello che egli dispone. Non credere che sia triste. Questi 4 anni di vita religiosa sono stati 4 anni di paradiso. L'unica cosa che desidero per le mie sorelle è che siano felici quanto lo sono stata io e che sappiano che non c'è niente che rechi tanta pace quanto il fare la volontà di Dio. Non credere che muoia per sofferenze e patimenti, al contrario, credo che la mia sia piuttosto una morte d'amore. Non mi sento malata, ma ho qualche cosa che mi fa desiderare il cielo, poiché non posso vivere senza vedere Gesù e la Madonna. Con la sorella Mercedes, religiosa coadiutrice nella Società del Sacro Cuore, si confidava intimamente. Muoio felice, e ciò che mi dà tale felicità è sapere di aver fatto sempre la volontà di Dio. Egli mi ha condotta per vie molto contrarie alle mie attrattive e ai miei desideri, ma mi ricompensa in questi ultimi giorni in cui mi avvolge di una pace di paradiso. Ti supplico, cara sorella, di servire nostro Signore e la società nostra madre con gioia e fervore nell'ufficio che ti dà, nella casa dove ti colloca e qualunque siano le tue superiore, senza badare né alle tue attrattive né alle tue ripugnanze. Niente ti dà tanta pace al momento della morte quanto l'esserti rinunziata per fare la volontà divina. Non rattristarti per le tue miserie. Gesù è buono e ci ama come siamo. Lo vedo per esperienza. Abbi fiducia nella sua bontà, nel suo amore, nella sua misericordia. Io muoio felice. La società è stata per me una vera, tenera madre. Gesù mi ha dato delle superiore che mi hanno circondata della più grande delicatezza. Non posso ricambiarle in terra, ma in cielo avrò la Madonna che mi darà tutto quello che chiederò per loro. In Francia sono stata molto felice. È la patria dell'anima mia e il Signore mi ha concesso grazie numerose. E termina con queste righe. Ci siamo sempre tanto amate, sorella mia, e ora la nostra separazione di qualche anno ci unirà ancora più intimamente e fortemente. Addio. Ti aspetto in cielo, ove saremo unite coi vincoli fraterni e più ancora col nostro amore di religiose. Questi addii, profondamente sentiti, non le tolgono tuttavia la forza, ma dopo averli compiuti, va a presentare la sua offerta al Santissimo Sacramento esposto, davanti al quale passa la maggior parte della serata. Là la Madonna l'aspetta per farle pregustare l'incontro eterno. Poteva forse questa madre incomparabile resistere oggi ai desideri della figliola? Giosefa narra ciò che segue e sono queste le ultime righe del suo quadernino. Questa sera, mentre stavo in cappella, la Madonna è venuta all'improvviso. Vestita come sempre, ma circondata da una luce smagliante. Stava in piedi sopra una mezza luna di nubi ceruleo e leggerissime. Sul capo era appena posato un velo di un azzurro molto pallido che si perdeva tra le nubi su cui posavano i piedi. Era così bella che non osavo parlarle, sentendomi l'anima rapita solo a contemplarla. Infine ho rinnovato i voti e mi ha detto con voce dolce e solenne: «Figlia mia, la Chiesa mi loda e mi onora contemplando la mia Immacolata Concezione. Gli uomini ammirano i prodigi che il Signore ha operato in me e la bellezza di cui mi ha rivestita prima ancora che il peccato originale potesse macchiare l'anima mia. Sì, colui che è Dio eterno mi ha scelta per madre e mi ha ricolmata di grazie singolari di cui nessun'altra creatura è stata mai favorita. Tutta la bellezza che in me risplende è il riflesso delle perfezioni dell'Onnipotente e le lodi che mi si rivolgono glorificano colui che, essendo il mio creatore, il mio Signore, ha voluto fare di me sua madre. Il mio più bel titolo di gloria è di essere immacolata e insieme madre di Dio. Ma io mi compiaccio soprattutto di unire a questo titolo quello di madre di misericordia e di madre dei peccatori». Appena dette queste parole, scomparve e non l'ho più vista. Gli appunti di Giosefa terminano definitivamente in questa duplice affermazione della Madre Divina, quasi fosse la firma con cui voleva contrassegnare il messaggio di Gesù.